appunto in questo luogo la tradizione ambienta, ed è sicuramente questo o è un altro qui vicino, è un famosissimo episodio che avviene dopo la resurrezione, perché Gesù tornò in questo luogo, ci dice il Vangelo di Giovanni, da risorto e si manifestò ai suoi, quindi qui avviene una delle apparizioni del risorto, anticipiamo quello che poi dopo vedremo direttamente a Gerusalemme, no? Vi leggo alcuni brani spezzandoli del capitolo 21, e poi ricollegate voi e rileggete per conto vostro tutto il testo. Siamo alla fine proprio del Vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. E gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Allora questo luogo permette veramente di immaginare, siamo come in un piccolo porticciolo, gli apostoli, notate, sarebbero un lunghissimo discorso, dobbiamo arrivare a un punto che ci interessa, ma cioè, hanno smesso già di fare gli apostoli, sono ridiventati pescatori, cioè è come se avessero fossero sconfitti, come uno che si sposa e poi dopo torna a fare lo zitellone, cioè non è esattamente la stessa cosa farlo prima e farlo dopo, no? Cioè ha un significato oramai di abbandono, di ritorno indietro, no? Ma Simon Pietro, ancora il nome di Simon Pietro, lo vedremo, cioè come Tommaso si chiama Didimo, cioè gemello vuol dire Didimo, perché era gemello, praticamente aveva un altro fratello che non era fra gli apostoli, Simone che era il nome ebraico-aramaico di Simone, aveva ricevuto da Gesù il nome di Pietra, ci torniamo su questo, no? E all'alba, quindi siamo un po' di ore prima di noi, siamo già oltre l'alba, Gesù si manifesta, gli dice: non avete preso nulla, gettate la rete dall'altra parte, e cioè adesso non possiamo parlare di tutto quanto questo, e quando prendono i pesci, ne prendono tantissimi, 153 si dice esattamente il numero, e Simon Pietro capisce che Gesù si getta a nuoto e quindi a nuoto raggiunge Gesù qui sulla riva. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane, disse loro Gesù: portate un po' del pesce e mangiano, e si rendono conto che è veramente il Signore risorto che celebra con loro e dà loro la sua vita, no? Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Io non sono mai riuscito a capire, non è questo importante ma interessante, cosa vuol dire più di costoro? Mi piacerebbe uno studio, cioè io non riesco a capire se quando Gesù dice mi ami più di costoro vuol dire, gli chiede: tu Pietro mi ami più di quanto mi amano gli altri apostoli? O mi ami più di quanto tu ami gli altri apostoli? Cioè comunque è una domanda sull'amore a Gesù, no? Cioè tu mi ami più di costoro, cioè mi vuoi veramente bene? Ricordate, ritorniamo a quello che abbiamo detto, che la fede non è osservare una parola di Gesù, ma è amare Gesù, cioè capire che Lui è il Signore. Pietro è la roccia che confessa che Gesù è il Signore, cioè deve amare Gesù, deve essere Lui il suo punto di riferimento, no? Gli rispose Pietro: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene, ma certo, ma come fai a mettere in dubbio, cioè questa è la cosa evidente, no? E gli disse: pasci i miei agnelli, cioè in risposta Gesù dice: va bene, allora il tuo compito è pascere, portare al pascolo le pecore che io ti ho affidato. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone figlio Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore, una seconda volta. Gli disse per la terza volta: Simone figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? Pensate a alcune donne che danno il pilotto: ma mi ami, ma mi ami, ma mi ami. Alla fine l'uomo è esasperato, cioè, ma lo sai, cioè, Pietro è veramente triste, cioè, ma perché tu dici, perché mi vuoi sempre questa domanda? No? In realtà Gesù la fa perché vuole mostrare che è questo il cuore di tutto quanto, no? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene, ma lo sai benissimo, cioè, ma che bisogno c'è che me lo domandi continuamente, no? Gesù gli rispose: pasci le mie pecore. In verità, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderà le tue mani, un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Allora qui Gesù è l'unico brano del Vangelo dove, senza parlare di Roma, annunzia il martirio di Pietro, cioè è Gesù a dire a Pietro: sarai ucciso, sarai martire, il tuo amore lo testimonierai fino alla morte, no? Vorrei sottolineare due cose, diciamo, è un testo enorme, potremmo parlare di miliardi di cose, no? La prima è questa, che a me sembra utile abbiate in mente, no? E Pietro lo ha voluto Gesù. Cioè, su questo non c'è alcun dubbio. Cioè, la gente può dire: ah, ma io ce l'ho con quel papa, con quell'altro, non mi piace questo. Facendo questo vai contro Gesù. Cioè, è evidente che nella mente di Gesù c'è la Chiesa e c'è un uomo che ha la responsabilità enorme di essere colui che pasce le pecore. Ed è una responsabilità personale. Vi ricordate, abbiamo parlato di Giosuè, abbiamo parlato di Elia, di Giovanni Battista, no? Cioè, c'è una responsabilità che hanno tutti i cristiani, ma Pietro ci dice c'è una responsabilità singolare, personale, che hanno i singoli vescovi e che ha poi Pietro stesso, no? E che ha ognuno di noi, ogni papà, nessuno ce la toglie, ma Pietro ne ha una in particolare, no? E pensate proprio alla parola roccia. E lo vedremo, noi domani andremo dove invece Gesù ha detto sempre a Gesù, a Pietro: tu sei roccia e su questa roccia costruirò la mia chiesa. Vedete queste rocce, cioè immaginatevi, sempre per avere un'immagine, no? Cioè Gesù dice: tu sei pietra, io su una pietra voglio costruire la chiesa, cioè ho bisogno di un elemento solido per costruire la chiesa. Basterebbe questo nome, sapete che il nome Pietro lo ha inventato Gesù, cioè non esisteva il nome Pietro né in aramaico, Cefa, né in greco, è un soprannome, Gesù gliel'ha dato perché voleva la Chiesa, Gesù voleva la Chiesa, questo non c'è dubbio, quindi se io rifiuto la Chiesa rifiuto Gesù, cioè non vuol dire che prendo Gesù, lo faccio a pezzi e dico un pezzo lo butto via, un pezzo lo prendo, no? Sapete che anche i 12 apostoli, il numero 12, l'abbiamo detto tante volte, viene dai 12 figli di Giacobbe, cioè come Giacobbe ha avuto 12 figli che sono le tribù di Israele e il popolo di Dio, i 12 apostoli sono il nuovo popolo di Dio, quindi anche il numero 12 che si ritrova in tutti i testi neotestamentari come il nome Pietro, cioè dappertutto, questo è nel Vangelo di Giovanni, Giovanni è quello che ama di più, ma Giovanni riconosce che c'è Pietro, cioè sono come due primati, Giovanni ama di più, ma Pietro deve guidare, cioè non si oppongono le due figure, no? Quindi, prima cosa, Gesù ha voluto la Chiesa, l'ha voluta e ha voluto Pietro e ha voluto gli Apostoli, ha voluto poi il battesimo, ha battezzato lui per primo e tutti quanti noi, no? La seconda cosa è, ma perché? Cioè, che ci facciamo noi con questa cosa? Perché non c'è Gesù senza la Chiesa? E perché chi perde la Chiesa perde Gesù? A parte che, se volete, è un dato di esperienza, no? Io non ho mai visto nessuno che, allontanandosi dalla Chiesa, è diventato più cristiano. Cioè, automaticamente, non appena uno si allontana dalla Chiesa, diventa meno cristiano. E invece la gente dice: ah no, ma io sono cristiano anche senza... Voi vedete che appena uno smette di andare a messa, non si confessa, non legge il Vangelo, cioè subito la sua fede si indebolisce, diventa rachitica, non ha più slancio, Ma la risposta che si potrebbe dare, ne do una sola fra le tante, è che è molto semplice: la Chiesa è un'umiliazione di Dio per mettersi al nostro servizio. Non è Lui che ha bisogno della Chiesa, siamo noi che abbiamo bisogno della Chiesa. Cioè, noi senza la Chiesa non troviamo Gesù e lo perdiamo. Gesù ha voluto Pietro, gli apostoli, i preti, le suore, le famiglie, i catechisti, eccetera, perché noi senza la Chiesa, siccome siamo fatti uomini, ne abbiamo bisogno di lei. Più noi stiamo nella Chiesa, più noi siamo vicini a Gesù. Anche se la Chiesa fosse peccatrice, anche se noi fossimo peccatori, perché la Chiesa non è perfetta, ma noi ne abbiamo bisogno. C'è un'espressione meravigliosa di Ratzinger, la scrive, pensate, nel 68, siamo già negli anni, ancora doveva cominciare la contestazione, in un libro meraviglioso, si chiama Introduzione al Cristianesimo, e c'è un capitoletto che si chiama Sei Excursus sulla vita cristiana, cioè affronta sei punti nodali che già allora erano discussi, pensate, il 68, quanti decenni fa siamo, e lui dice: la gente non è che ce l'ha con Pietro, con il parroco, la gente non vuole i segni esteriori, cioè vuole arrivare a Dio da sola. La gente vorrebbe dire: io fra me e Dio non voglio mediazioni, non voglio né Vangelo, né messa, né chiesa, né magistero, né papa, né prete, neanche Cristo. Cioè io voglio arrivare a Dio. No? E lui risponde in questa maniera semplicissima: se Dio avesse voluto salvarci da soli, uno per uno, la Chiesa forse non servirebbe. Ma siccome Dio ha voluto salvarci insieme, siccome noi siamo uomini e siamo persone pubbliche, servono dei segni, serve la Chiesa, servono dei libri, servono gli edifici, servono delle persone. persone, perché noi siamo uomini e gli uomini vivono insieme, gli uomini hanno bisogno di un luogo, se si devono radunare hanno bisogno di una stanza, hanno bisogno di un edificio, hanno bisogno di uno che presiede, no? Faccio solo un ultimo esempio che mi ha colpito ieri, mi è ritornato in mente durante i Vespri, no? Se ci pensate, perché c'è l'antifonario, cioè i salmi sono una preghiera comunitaria, no? Cioè parlano la destra, la sinistra, oppure gli uomini e le donne, no? Ma l'antifonario, se non c'è uno che per primo dice quel versetto, gli altri non sanno quando cominciare, cioè quella persona ha un servizio che permette agli altri di essere comunità, non gli toglie niente, ma gli dà il ritmo, gli dice adesso si comincia, adesso c'è la pausa, e lui, se no, voi vedete, se voi togliete l'antifonario, ci sono alcuni preti che tolgono, non si capisce più chi comincia, chi non comincia, allora cominciamo, serve uno che dice, perché comunque uno deve svolgere questa cosa, no? E allora Ratzinger diceva, si può discutere all'infinito di tante cose, ma noi siamo uomini e Pietro è a nostro servizio. Per questo Gesù gli dice pasci, cioè chiunque nella Chiesa ha compiti di questo tipo è un servo, il Papa è il servo dei servi di Dio, i vescovi sono i servi, un papà, una mamma, un catechista, un prete, no? Cosa fanno? Non hanno un potere di dominio, hanno un potere di servizio, perché noi abbiamo bisogno di loro per trovare il Signore, no? E allora vogliamo fermarci solo un istante nel silenzio per riscoprire un po' di gratitudine per le persone che con tutti i loro limiti, ognuno ne ricorda qualcuna, più di una, un papa, un catechista, un vescovo, un prete, un padre spirituale, una suora, un nonno, che è stato chiesa per lui, cioè lui ha trovato Gesù tramite quella persona, non l'ha trovato da solo, l'ha trovato perché c'è la Chiesa, oppure lo ha ripreso a un certo punto quando stava per precipitare e così via.